L'episodio di oggi racconta la straordinaria storia di un fisico nucleare e imprenditore di fama internazionale. Parliamo di Stefano Buono, co-founder e CEO di Nucleo. Fondata nel 2021 insieme a Luciano Cinotti ed Elisabeth Rizzotti, Nucleo sviluppa reattori nucleari di ultima generazione destinati a produrre energia pulita, sicura e sostenibile. In modo del tutto innovativo, i reattori di Nucleo utilizzeranno le scorie nucleari come combustibile, eliminando la complessità dello smaltimento dei rifiuti derivanti dall'energia nucleare. In un solo anno Nucleo ha raccolto 400 milioni di euro, con round partecipati anche da Exor, Lifty e Club degli Investitori, e nel 2023 ha lanciato un aumento di capitale da 1 miliardo di euro. Ma questa non è la prima esperienza imprenditoriale di Stefano. Nel 2002 Stefano fonda con Paolo Pomè l'Advanced Accelerator Applications per commercializzare un brevetto sviluppato durante gli anni al CERN insieme a Carlo Rubbia e sviluppare prodotti di medicina nucleare per la diagnostica PET e SPECT e la terapia oncologica. Nel 2017 viene registrato il Lutathera, un medicinale per la cura dei tumori dell'intestino, dando inizio alla crescita esponenziale del mercato dei prodotti radiofarmaceutici. Advanced Accelerator Applications è stata quotata al Nasdaq e poi venduta a Novartis per 3,9 miliardi di dollari, ma la crescita è ancora strabiliante, contando 1.100 dipendenti, 16 in 11 paesi e una rete di distribuzione in 30 paesi.
È chiaro che la passione per la scienza e lo spirito imprenditoriale sono sempre stati centrali nella vita di Stefano. Ed ascoltando Stefano capirete infatti che ha l'ambizione di un imprenditore, ma l'anima di uno scienziato interessato ad impatto e risultati. È una persona super privata e non particolarmente interessata ad esaltare il proprio successo, quindi siamo veramente lusingate che ci abbia dedicato un po' del suo tempo prezioso. Con Stefano abbiamo parlato della sua vita da innovatore e dell'importanza del nucleare per produrre un'energia più pulita, indipendente e sostenibile. Speriamo che la chiacchierata possa essere utile per approfondire una tematica così attuale, importante e a volte controversa. Quindi ascoltiamo la sua storia.
Siamo Ines Macula
e Camilla Scastellati e questo è Made It,
il podcast di imprenditoria in cui esploriamo il mondo delle startup e del venture capital raccontando le storie di founder e investitori, ma non solo, in modo trasparente e personale per scoprire cosa c'è dietro il loro successo.
Prima di lasciarvi l'intervista però abbiamo un piccolo favore da chiedervi. Se volete darci una mano a crescere, e veramente ci darete una mano a crescere, andate al volo su Spotify, Apple Podcast o qualsiasi piattaforma sulla quale ascoltate questo podcast e lasciateci 5 stelle e una recensione. Ve ne saremo davvero riconoscenti. Stefano, benvenuto su Made It. Raccontiamo anche per i nostri ospiti che siamo riusciti ad averti qua perché ti abbiamo braccato a una cena di Italian Tech Week e so che è un onore e abbastanza raro averti su un podcast, quindi siamo molto molto contenti di averti qua. Nello spirito di Made It, quello che cerchiamo di fare è sempre scoprire realmente il percorso della persona e entrare un po' nel merito del tipo di persona che è, oltre ai successi e al lavoro che fa e alle aziende che ha fondato. Quindi iniziamo con delle domande un po' personali. Volevamo appunto chiederti della tua famiglia. Sappiamo che sei nato ad Avellino, poi ti sei trasferito a Torino con la tua famiglia appunto per fare il liceo, ma ci puoi parlare un po' tu della tua infanzia, della tua famiglia e soprattutto con che tipo di valori ti hanno cresciuto i tuoi genitori, che pensi che abbia un po' influenzato il tipo di persona che sei?
In realtà sono venuto a Torino non per fare solamente il liceo, ma dalla seconda elementare. Quindi in realtà ho vissuto pochissimi anni ad Avellino, di cui ho ancora ricordi molto vividi perché proprio era un'altra realtà. I miei genitori sono venuti a Torino essenzialmente perché volevano avere i figli nello stesso posto in cui c'era un'università, così potevano stare più attaccati possibile per lungo tempo e potevano supportarli, perché poi alla fine la mia è una famiglia di origini modeste, 2 impiegati, e quindi anche supportare figli fuori dalla propria città non era facile a quei tempi, e quindi insomma l'idea di stare già nella città universitaria era perfetta.
E la parte sull'università, la parte di educazione era importante per i tuoi genitori, nel senso che ti hanno cresciuto dicendoti devi essere bravo a scuola, devi andare all'università, devi avere certi successi accademici?
No, direi che i miei genitori avevano la terza media, per cui il loro obiettivo era che noi facessimo l'università, che era già molto al di là di quello che avevano ottenuto loro, e quella generazione è una generazione che aveva fatto la guerra, e quindi diciamo voleva il bene dei figli, lo voleva in un modo diverso dalla nostra generazione. Credo che in tutta la loro vita non mi abbiano mai aiutato a fare i compiti una volta, io vivevo un po' sulla strada. Quando sono arrivato che avevo 7 anni andavo da solo a scuola perché era a piedi dietro l'angolo, se qualcuno mi voleva bullizzare me la dovevo cavare da solo. Erano altri tempi. Ovviamente la loro influenza è stata comunque molto forte ed è stata proprio insomma il messaggio di serietà, di andare avanti nella vita. Io ci ho mischiato anche un pochino l'allegria perché sono stato uno studente vivace. Però anche fortunatamente andavo molto bene, cioè ero molto in gamba, molto portato per la matematica, per le cose scientifiche, quindi anche se studiavo poco e mi divertivo tanto, alla fine i risultati sono arrivati.
Questo infatti è un aspetto interessante della tua storia che volevamo esplorare un pochino, che ovviamente sempre stato bravo a scuola, sei andato a studiare fisica all'Università di Torino e hai avuto dei successi importanti sul livello accademico anche dopo l'università, di cui parleremo. Ma in varie interviste abbiamo letto che dicevi sempre che studiavi, eri bravo a scuola, ma non avevi questo senso dello studio matto, disperato, tutta la notte, devo assolutamente essere più bravo della classe, ma le cose ti venivano abbastanza naturalmente, forse avevi, non so, un'attitudine verso lo studio, semplicemente la tua mente riusciva a capire bene, soprattutto concetti scientifici. Ci puoi parlare un po' di questo, tua attitudine allo studio e in generale come pensi che vada affrontato l'università? Abbiamo tanti ascoltatori che sono anche magari giovani ancora in quel periodo della loro vita, quindi volevamo sentire il tuo punto di vista.
Fortunatamente qualche materia non la studiavo proprio, credo di non aver mai studiato matematica perché sentivo bene, seguivo bene le lezioni e poi imparavo lì e quindi è stato, quello è un vantaggio. Però devo dire che se devo caratterizzare un po' soprattutto il periodo del liceo è che io ho sempre un po' fatto un sacco di lavoretti, no? Mio fratello è più vecchio di me e quindi era già nel mondo del lavoro, era un fotografo pubblicitario, io lo aiutavo ai tempi del liceo e lavoravo per lui. Poi ho sempre amato viaggiare, quindi da molto presto, a metà del liceo, ho cominciato a fare viaggi da solo, quindi mi pagavo i viaggi, poi mi compravo il motorino, poi cambiavo la moto ogni anno, sempre con i soldi che guadagnavo. Quindi c'è stata una volontà di essere indipendente dal punto di vista di tutte queste cose, dei viaggi, del lavoro finanziario, eccetera. Sicuramente lo spirito, diciamo, un po' di lavorativo che avevo. Poi durante l'università facevo consegne di fiori tutti i giorni, vendevo libri tutta l'estate. Chiaro che forse questa voglia di lavorare, di fare cose, iniziative eccetera, forse poi mi ha accompagnato a farmi fare la transizione verso il mondo imprenditoriale magari più di altre.
Infatti ti volevo chiedere proprio di approfondire un pochino queste prime esperienze imprenditoriali, soprattutto quella della compravendita di libri usati. Come funzionava il progetto, perché era importante per te e che cosa hai imparato da queste proprio prime esperienze che magari poi ti sei portato dietro come lezioni?
Non era proprio un progetto, perché quando sei così giovane fai le cose che ti vengono. C'era una piazza dove si vendevano i libri, vai con la macchina, apri il cofano e poi chiacchieri, fumi, ti diverti con gli amici eccetera. Vedendo invece l'attività della piazza, insomma, c'erano ragazzi un po' più vecchi di me che invece i libri li compravano e li vendevano, no? Quindi mi sono avvicinato così, non perché lo volessi, perché ci sono capitato. E quindi ovviamente lì prevale poi lo spirito un po' imprenditoriale, eccetera, e quindi ho capito come funzionava. A giugno sono andato a comprare i libri da chi usciva dalla scuola dopo gli esami, quindi mi sono fatto una piccola riserva, poi li compravo e li vendevo a persone che lo facevano lì. Anzi, ho cominciato proprio a aspettare le mamme che andavano a iscrivere i figli al mio stesso liceo, quindi ho fatto tutto un periodo in cui c'era il passaggio delle mamme che scrivevano i figli i primi di settembre, poi cominciava la scuola e questa piazzetta scoppiava, insomma ho imparato da vedendo gli altri ed è stato un po' casuale il fatto che ogni anno raddoppiavo il fatturato, alla fine avevo un patrimonio di 3.000 libri, quasi ho pensato di continuare a fare questo professionalmente, però ovviamente non si studia poi per cambiare mestiere subito dopo avevo voglia anche di fare il fisico, è andata bene che sono rimasto a fare qualcosa di scientifico.
E se non sbaglio, questo progetto, appunto come hai detto, ha preso comunque abbastanza una vita e tanto tempo nel tuo tempo di studiare, quindi hai anche, cioè, messo anche un anno in più a laurearti, perché tutta l'estate la passavi sulla compravendita dei libri, non potevi dare gli esami nella sessione.
Ci ho messo 2 anni in più a laurearmi. Appunto, il problema è che era i primi di giugno, dovevo andare a comprare i libri, poi c'era l'estate, d'estate sacra si andava in vacanza, poi a settembre non si poteva ricominciare a studiare subito perché per me era un full time job fino a metà ottobre, quindi io ricominciavo a studiare a metà ottobre, i primi corsi non li seguivo neanche e alla fine però non ero ossessionato da essere in tempo. E poi addirittura però avevo l'idea di voler entrare subito nel mondo, diciamo, dell'industria e lavorativo, per cui in realtà in questi 2 anni c'è anche un anno di militare che ho voluto fare prima di laurearmi. Allora il militare era obbligatorio e quindi uno doveva farlo subito dopo l'università. Io non volevo fare un gap fra il momento in cui mi laureavo e il momento in cui entravo nel mondo del lavoro, cosa che invece oggi credo sia molto normale, anzi molto ambito, di avere questo gap year alla fine del liceo. E una delle mie figlie ne ha fatti 3 di gap year.
Beata lei!
Praticamente facendo di tutto, cose super interessanti.
È vero che nella cultura italiana c'è poco questa cosa del gap year, ma ci sono delle culture che fanno, lo fanno veramente tutti, vanno a lavorare, che secondo me in realtà almeno un anno di tra la scuola e l'università è importante anche capire un po' come funziona il mondo, perché certe volte cominci l'università, stacchi dopo la scuola e il primo anno comunque lo butti divertendoti, facendo tutt'altro che studiare, quindi ogni tanto ci sta anche di fare quella parte separata dall'università e poi concentrarsi. Ci hai detto che poi comunque sei tornato alla tua passione della fisica, quindi hai deciso di non proseguire questo business e infatti poi hai fatto la tua tesi laurea al CERN su una nuova architettura dei processori usati per gestire i dati degli esperimenti di fisica, e poi sei rimasto al CERN con una fellowship. Cosa ricordi di quel periodo al CERN, che è la mecca ovviamente per ogni fisico?
Devo dire che ricordo poco della parte scientifica e molto degli amici, dell'uscire tutte le sere. Quando si è giovani è pazzesco come questa componente è sempre molto importante. La cosa, appunto, di nuovo era una situazione un po' particolare, perché non è stata la tesi a trovare me, sono stato io a trovare un lavoro di un anno al CERN, pagato più di un ricercatore italiano, poi a trovarmi il professore che mi aiutasse a confezionare una tesi sull'argomento che avevo trovato io da solo, quindi di nuovo era stato un po' particolare. Comunque chiaramente c'era un ambiente straordinario, perché quello dei tempi d'oro in cui nell'immaginario di tanti gli scienziati discutevano le cose sui tovagliolini della caffetteria, e tutto era molto informale, tutti ci davamo del tu, se incontravi un premio Nobel andavi a prenderti un caffè, eccetera, quindi si respirava un'aria meravigliosa, chiaramente contagiosa, no? Il fatto di sei un fisico, quello è il posto più ambito di tutti i fisici del mondo dove lavorare, ma proviamo a lavorarci. Quindi finita questo periodo, la tesi, ho fatto subito domanda di fellowship, che è un posto fisso al CERN dove sei un funzionario internazionale, era molto più pagato di quello di un professore universitario in Italia, quindi a fine carriera, quindi diciamo combinava un po' il fatto che non ti senti molto sfruttato come neolaureato per fare ricerca come capita in Italia e in qualche altro paese del mondo, ma diciamo puoi cominciare a fare ricerca a livello in modo che sia almeno riconosciuto il tuo lavoro anche dal punto di vista finanziario. È stata una bella combinazione poter rimanere in un posto così di eccellenza. Perché poi il CERN non è solo la fisica, il CERN è tanta ingegneria, informatica, tutto è sempre front end, e quindi si incontrano tantissime persone che non sono necessariamente fisici ma che sono eccellenti nel loro lavoro, quindi è un ambiente straordinario.
Sei poi stato chiamato da Carlo Rubbia, direttore generale del CERN, per far parte del gruppo dell'Energy Amplifier, il progetto del CERN per produrre energia nucleare pulita e per smaltire scorie radioattive usando acceleratori di particelle, dove sei rimasto per 7 anni. Quali sono un po' gli highlight dei primi anni e poi cosa è successo al progetto, che impatto ha avuto su di te?
La cosa che è successo è che lui ha fatto una presentazione al CERN e mi sono reso conto che era un progetto che poteva cambiare il mondo. Io stavo per cambiare la mia vita perché stavo per partire per un giro del mondo in barca a vela, di cui avevo trovato gli sponsor, quindi avevo gli sponsor e stavo cercando la barca, però andare a lavorare con un premio Nobel su un progetto che può cambiare il mondo mi attirava un pochino, per cui purtroppo abbiamo fatto una cena assieme, gli sono piaciuto, mi ha subito offerto un posto, purtroppo per la barca, per fortuna per la vita, ed è stato, sono anni, stati anni straordinari, perché lavorare su un progetto super innovativo con un premio Nobel, poi anche al suo fianco essenzialmente, perché ero davvero una persona molto vicina a lui e lo aiutavo proprio in tutte le cose che facevamo tanti viaggi assieme, quindi mi ha coinvolto in tutto, è stato straordinario, ho imparato tante cose. E anche dal punto di vista scientifico abbiamo progettato un reattore che poteva essere sicuro, pulito, davvero cambiare il mondo, però a quell'epoca questa nuova tecnologia non era molto interessante per il mondo, purtroppo, che non voleva essere cambiato, perché gas e petrolio erano molto più economici, perché c'era una paura irrazionale verso il nucleare, e quindi alla fine, dopo 8 anni di splendide collaborazioni internazionali, avanzamenti straordinari, viaggi, comunque non potevamo costruire. E ho avuto così la voglia di costruire qualcosa, perché insomma il mio spirito imprenditoriale è rimasto lì per tanti anni. Salto le altre cose che ho fatto imprenditoriali on the side. Ho preso un brevetto invece che avevamo preso nel corso della nostra ricerca, che aveva un'applicazione in medicina nucleare, e ho pensato di fare un'azienda, portarla a successo, far vedere che era un buon imprenditore, e poi fare un'azienda privata che avrebbe sviluppato l'energia nucleare in quel modo, con quell'innovazione che avevamo trovato negli anni 90. E così è nata l'idea di Nuclear.
Per farti una domanda su Advanced Accelerator Applications, che hai lanciato nel 2002 e che poi hai quotato al Nasdaq nel 2015 e venduto a Novartis, che l'ha acquisita per 3,9 miliardi di dollari, cosa vedi come le più grandi soddisfazioni di quell'esperienza, di quel tempo?
Beh, diciamo, ho imparato ad essere ambizioso, perché l'idea era all'inizio fare qualcosa di imprenditoriale, però era anche fare un ponte fra l'innovazione tecnologica e le scienze della vita, non, di cui non conoscevo nulla, né di medicina né di farmacia eccetera, quindi era più che ambizioso per me. È stato bellissimo costruire qualcosa. In tutti questi anni ho assunto 630 persone, ho fatto 14 acquisizioni, abbiamo portato sul mercato dei prodotti per la diagnostica, ma soprattutto abbiamo fatto una rivoluzione, che è stata l'idea di usare sempre la radioattività per curare i cancri, ma con un approccio farmaceutico. Curava qualcosina con la radioattività, per esempio il cancro alla tiroide, da tantissimi anni prima che io facessi questa azienda, ma mai la medicina nucleare era andata nel mondo farmaceutico. Quindi la sfida era quella di rendere farmaceutica questa ricerca e di far entrare la medicina nucleare nella farmacia. Quindi il fatto che l'azienda sia stata acquistata, sia stata la più grossa operazione di biotech in questo campo, è un risultato, ma il risultato più grosso per me è stato, nei 5 anni successivi, vedere che questo ha generato un interesse dell'industria farmaceutica, che ha portato tutto il mondo della medicina nucleare a diventare parte del sistema biotech, e quindi avere miliardi e miliardi di finanziamenti per sviluppare nuovi prodotti, che ho portato ad avere un prodotto molto efficace nella terapia dei cancri neuroendocrini, poi sviluppare un secondo prodotto per la terapia del cancro alla prostata, che è un'indicazione molto più larga. Quindi vedo una dinamica in questo mondo che è straordinaria, quindi diciamo questa è la grande soddisfazione, aver contribuito a allungare la vita di tantissime persone e a volte a salvargliela, poi a vedere che ho creato una dinamica che porta tanto denaro a fare la stessa cosa.
Sì, esatto, immagino anche da un punto di vista imprenditoriale, visto che questa è stata in realtà, oltre ai piccoli side hustle, la tua prima azienda creata con, diciamo, l'ottica di crescere qualcosa di veramente grande, riuscire in un campo difficile come il biotech a portare un'azienda ad essere quotata, ad essere acquisita e a crescere così velocemente e sviluppare un farmaco funzionante da un punto di vista dell'imprenditorialità deve essere stato abbastanza impressionante come successo. Poi so che anche a livello personale ti ha portato a vivere a New York, penso tu abbia conosciuto tua moglie in questa avventura, quindi sicuramente un successo credo anche sia per te scienziato che per te imprenditore insieme.
Diciamo il successo non è che sia importante, devo dire che non persino nella cultura aziendale non stavamo mai a fermarci a vedere le belle tappe che abbiamo fatto. Siamo sempre stati un po' torinesi, un po' staccanovisti da questo punto di vista. Dovevamo farlo, l'abbiamo fatto, cosa c'è da fare dopo, cioè dove si va il giorno dopo senza fare troppe celebrazioni. Quindi devo dire che fa tutto sottotono. Quando mi hanno intervistato l'Execo, un giornale francese, mi ha voluto fare un'intervista un po' particolare perché fa tutto un profilo un po' lungo, intervistando persone che mi avevano conosciuto, eccetera. Ho scoperto che questa è stata la più grossa operazione di biotech francese. Però praticamente se adesso che ho molte più interazioni con il governo francese, per esempio, con i giornalisti eccetera, quasi nessuno lo sapeva. E invece adesso il mio atteggiamento è un po' cambiato, non tanto perché voglio fare la star, ma perché ho bisogno di fare un po' da mediatore culturale fra una narrativa del passato ingiusta nei confronti dell'energia nucleare e un futuro radioso che ci aspetta come umanità, perché riusciamo a ottenere delle cose straordinarie con l'energia nucleare. Quindi sono costretto a un po' più di visibilità, non è nel mio carattere, e comunque sono contento quando torno a scrivere documenti per la mia azienda, a vedere cosa fare nel passo successivo piuttosto che parlare nei podcast. Però mi rendo conto che ce n'è bisogno, ho anche raggiunto un'età per cui devo dare un po' di esempi, allora se posso contribuire con la mia esperienza non solo alla narrativa sul nucleare ma anche a ispirare qualcuno, perché no? Così abbiamo più impatto, no? Possiamo fare più impatto.
Arrivando in realtà a Nucleo, che è l'azienda che hai fondato nel 2021, su cui stai lavorando, come ci hai detto, si rilega un po' all'esperienza che hai avuto con Carlo Rubbia, che poi è finita nel progetto che è stato cancellato, e adesso ti stai un po' rimettendo sul progetto perché hai sempre avuto questo pallino che effettivamente il nucleare è la soluzione più semplice, lo dico tra virgolette, per creare energia pulita che possa veramente sostenere i bisogni del nostro sistema economico. Quindi ci puoi parlare un po' di cos'è Nucleo, cosa esattamente state facendo, su che tecnologia state lavorando e perché credi veramente che possa avere questo impatto positivo sul sistema?
Beh, l'energia nucleare è un'energia molto più concentrata di quella chimica, cioè di qualsiasi altra forma di energia, un milione di volte più concentrata, e quindi questo si riflette anche quanto si sfrutta il pianeta con i materiali e le risorse di cui abbiamo bisogno per ottenerla, e quindi è una missione molto importante sfruttarla. La cosa bella è che appunto non è fossile, quindi non si produce CO2, quindi chiaramente per il clima del nostro pianeta anche molto importante, e purtroppo negli ultimi 2 anni abbiamo capito che anche per gli equilibri geopolitici può essere importante, perché quando c'è una dipendenza energetica da paesi che poi diventano instabili, abbiamo purtroppo, ce ne siamo resi conto in Europa, si possono creare degli squilibri che hanno un impatto su tutti. Quindi l'indipendenza energetica è anche un argomento molto importante. In pratica, quando si fa un reattore si ha il combustibile per farlo andare avanti per 40 anni, quindi ci si toglie da tante dinamiche di costi, di prezzi, di dipendenza da altre nazioni che non si possono prevedere. Prima non potevamo prevedere, forse prima di 2 o 3 anni fa. Quindi ha un ruolo importante. Fortunatamente per il nucleare, sfortunatamente per il pianeta, ci siamo resi conto che stiamo cambiando il clima, e questo ha riportato soprattutto i giovani a capire se il nucleare potesse giocare un ruolo, perché è l'unica forma di energia assieme all'idroelettrico e al geotermico che può dare una energia in modo continuativo, ed è una componente essenziale per i sistemi energetici, perché le rinnovabili possono dare un contributo straordinario, ma non si può mai arrivare al 100% delle rinnovabili in un sistema di produzione di energia senza portare un eccesso di costi, di sfruttamento delle materie, del territorio. Le rinnovabili devono avere un po' di appoggio da sistemi di produzione continua dell'energia, e dai primi trattati di Parigi fino a oggi, anche se sono cresciute in modo straordinario, il fatto che anche i combustibili fossili siano cresciuti del 2% significa che purtroppo c'è sempre bisogno di questa componente stabile di erogazione energia. Allora, tanto vale vedere se il nucleare può rispondere a questa esigenza. Perché il nucleare ha una, diciamo, quali sono i problemi percepiti dal nucleare? Sono la sicurezza dei sistemi, sono il costo, che ovviamente è importante, e i rifiuti. La nostra scommessa è stata, a prescindere dalla fondatezza di questi tre problemi oppure no, cioè se davvero è insicuro il nucleare, che non credo, se davvero i rifiuti sono un problema, che non credo, però addirittura la tecnologia ci può aiutare a rispondere a tutte e tre le preoccupazioni che hanno le persone, perché si possono fare un nucleare passivamente sicuro, vuol dire che sono macchine che si spengono da sole anche se non ci fosse nessun tipo di intervento umano, meccanico, automatico che funzioni, si spengono da sole per la fisica, senza danneggiarsi, quindi senza creare impatto né sull'ambiente né sulle persone, e questo è facile farlo alla fine. La nostra esperienza di 80 anni di nucleare ci permette di farlo in modo molto semplice. Fortunatamente, andando verso sistemi più sicuri, si va su delle tecnologie che sono anche più economiche. Stiamo rispondendo anche alla seconda importanza, anche se di per sé persino i reattori ad acqua, che sono, diciamo, la tecnologia di oggi, dell'efficienza in termini di costi, si ha un approccio industriale differente che quello dei piccoli reattori modulari. E infine il rifiuto è un aspetto molto interessante, perché in realtà noi sfruttiamo una piccola parte dell'energia che c'è nell'uranio che estraiamo dalla terra, quindi in realtà noi abbiamo già estratto energia per qualche migliaio di anni. Se solo riutilizzassimo in un ciclo chiuso il combustibile nucleare, questo anche non è un sogno di un ricercatore, è una realtà che non è mai stata implementata, che è stata cominciata ancora prima che io nascessi come strategia, ma mai veramente implementata, sempre per quei problemi che abbiamo sentito prima, la narrativa negativa, i costi, eccetera. E questo è molto interessante, perché se uno capisce che la vera potenza nucleare crea praticamente quasi nessun rifiuto, questo è un aspetto molto interessante. Pensa che la città di Roma in un anno di funzionamento può creare molto meno di un metro cubo di rifiuti radioattivi, rifiuti che dopo 250 anni non sono neanche più radioattivi. Quindi parliamo di un volume molto, ma molto, ma molto più piccolo di qualsiasi altro sistema energetico in gioco, e soprattutto innocuo dopo un breve lasso di tempo, perché questi rifiuti hanno davvero una pericolosità bassissima, si possono mettere in un contenitore, aspettare, poi diventano una risorsa. Sono 12% sono terre rare, utili anche ad altre applicazioni energetiche. Quindi è un modo completamente differente di utilizzo delle risorse, e credo che rispondendo a queste tre inquietudini, che siano fondate o no, diciamo, si può andare davvero sul nucleare, che le nuove generazioni, magari anche una parte delle vecchie, possano abbracciare come un po' una bella componente del futuro dell'umanità.
Per questo episodio abbiamo uno sponsor molto speciale, Clemis Market, il brand di healthy food che ho lanciato con mia sorella, e ho una bellissima notizia da annunciarvi. Da oggi potete trovare due gusti delle nostre barrette energetiche in ben 95 Esselunga in giro per l'Italia, e presto anche su esselunga.com. Potete trovare la lista esatta dei negozi sul nostro sito www.clemismarket.com cliccando su punti vendita. Il link lo trovate anche nelle note di questo episodio. Ma volete sapere un fun fact? Il buyer di Esselunga ci ha scoperto proprio ascoltando Made It. Abbiamo davvero un una community fantastica. Quindi se state cercando uno snack sano ma allo stesso tempo gustoso con un'etichetta pulitissima di soli 5 ingredienti naturali, provatele e fatemi sapere cosa ne avete pensato.
Nel mio piccolo io ho fatto un master in relazioni internazionali ma con un focus su mercati energetici, e uno dei più bei progetti che ho fatto per uno dei miei corsi con uno dei miei professori ci ha dato un software e ci ha detto: ok, dovete fare un modello che faccia vedere che nel 2050 possiamo essere completamente, avere un'energia completamente carbon free. Questi sono i vostri input, create voi il mondo che volete. E nel mio caso non sono riuscita ad essere completamente, avere una carbon free, se non aggiungevo small, medium nuclear reactors nella mia base, perché come dicevi l'energia rinnovabile ovviamente va con i cicli del sole, del vento, quindi è super variabile, devi avere quella base stabile, pulita, e anche se infili, metti questi, insomma, cose che possono togliere, senza andare troppo tecnici, effettivamente facendo questo piccolissimo esercizio mi sono resa conto che non esisteva un mondo senza nucleare, e al tempo ho pensato: se tutti i cittadini italiani e non solo, ma tutti i cittadini del mondo potessero fare questo piccolo esercizio, si renderebbero conto che effettivamente stiamo sprecando una risorsa importantissima e abbastanza semplice, di nuovo tra virgolette, che a cui abbiamo già accesso perché la scienza esiste. Quindi è veramente molto emozionante il tipo di progetto a cui state lavorando, come con questa consapevolezza. Però come dicevi, la percezione negativa che l'umanità ha del nucleare, soprattutto in Italia abbiamo una storia interessante con il nucleare, è forse l'ostacolo più grande da superare, e come ci hai detto è per questo che anche sei qui a parlare di questo progetto. Come affronti questo tipo di scetticismo e pensi che siamo pronti a superare magari i preconcetti che avevamo dal nucleare, dati anche da crisi reali, nel senso che c'è una generazione che ha vissuto lo stress di Chernobyl, poi purtroppo c'è stato un altro incidente in Giappone che ha riportato un po' queste paure, quindi pensi che siamo pronti a superare certe paure?
Reagisco facendo un po' da ambasciatore, quindi parlandone con serenità, senza scontri, spiegando l'aspetto scientifico, economico e le ragioni. E poi tento di trovare degli strumenti. Per esempio ho prodotto il film di Oliver Stone, Nuclear Now, che è una bella rappresentazione, diciamo, di quello che è stato il nucleare del passato. E come si posiziona il nucleare appunto nel bisogno di diminuire l'impatto del cambiamento climatico sul pianeta. Quindi con strumenti come questi, un documentario, il cinema, eccetera, probabilmente si può cominciare a far riflettere le persone e togliere la paura, perché è una questione di paura irrazionale che è stata generata da tantissimo tempo. Il nucleare è nato con la bomba. I paesi che avevano il nucleare dovevano mostrare agli altri che erano potenti, e quindi le conseguenze anche solo dello scoppio di una bomba nucleare sono state esagerate, perché la bomba nucleare è una bomba potentissima, ma non ha un impatto radiologico né sull'ambiente né sulle persone, se non esposte immediatamente all'effetto della bomba. Però anche il calore crea subito ovviamente un problema, l'onda di pressione eccetera. Invece non ci sono problemi a lungo termine. Pensa che nello sviluppo purtroppo dell'industria bellica sono state scoppiate più di 5.000 bombe nell'atmosfera, con potenze molto più grosse di quella di Hiroshima, ma non si riesce neanche a determinare un minimo impatto sulla radioattività ambientale. Quindi già solo però il fatto di tentare di mettere l'accento sui fallout, sugli inverni nucleari, fa sì che chi ha la bomba è più potente, e questa è stata una grande illusione. Poi dopo è arrivata, quando Eisenhower ha cominciato a parlare di Atoms for Peace e a parlare di energia nucleare fatta per la pace, per produrre appunto energia elettrica, ci sono messe un pochino in mezzo le lobby del petrolio a finanziare una narrativa di nuovo che è riuscita ad arrivare a demonizzare il primo incidente nucleare di un impianto che non ha avuto nessuna conseguenza né radiologica né sulle persone, che è quello di Three Mile Island negli Stati Uniti. Malgrado fosse una dimostrazione della sicurezza anche di un incidente maggiore in un impianto nucleare, è riuscito a non far costruire per tutti questi anni solo un nuovo impianto nucleare negli Stati Uniti. Quindi immagina l'impatto di quando, non so, Bruce Springsteen si mette a fare un concerto contro il nucleare. E quindi è stato, diciamo, siamo stati un po' vittime. E io credo che i giovani che hanno invece, vedono l'aspetto positivo, sono andati a rivedere questa narrativa sul nucleare, hanno fatto le scoperte. Oh, accidenti, sono morte solo 54 persone nell'incidente di Chernobyl. La nube radioattiva non ha fatto niente a nessuno. Queste sono le informazioni che si possono trovare da soli andando a leggere gli studi clinici, andando a leggere i report internazionali, eccetera, eccetera. E quindi credo che i giovani si sentano un po' presi in giro. Fukushima, neanche un incidente per la parte nucleare. L'acqua di Fukushima che i cinesi usano per proteggere il loro mercato ittico, si può bere tutta la vita, non ci farà mai nulla, figurati se non si può riversare nell'oceano. Sono tutte incredibili fake news che però i giovani riescono a scovare, a capire, perché sono poi alla fine semplici da capire e a condividere. Quindi io spero che il nostro futuro sia molto più radioso, semplicemente perché ritorna alla componente razionale e la narrativa, diciamo, generata dagli anni 50 della Guerra Fredda, tutte le altre cose si riesca a capirne veramente perché è stata generata e che impatto ha avuto.
Un segnale positivo sul mercato è stato proprio quello di Nucleo, della vostra raccolta fondi, perché avete lanciato un aumento dei capitali da 1 miliardo di euro dopo aver già raccolti 400 milioni tra la fine del 21 e del 22, quindi sicuramente fa vedere che c'è appetito per investire in un progetto come il vostro. Ti aspettavi che ci sarebbe stato così tanto interesse per una startup focalizzata proprio sull'energia nucleare, o avevi paura che non sarebbe stato capito il progetto e che non sareste, perché ovviamente vi servono molti capitali per sviluppare il tipo di tecnologia a cui state lavorando?
No, non mi aspettavo che fosse stato un inizio così bruciante, perché addirittura io stavo preparando un'altra strategia prima ancora di creare l'azienda. Stavamo preparando una collaborazione con i cinesi per fare questo tipo di reattori, pensando che quel mondo lì, che è super dinamico, avrebbe potuto finanziare e realizzare questa tecnologia più velocemente. Quando però da un lato ho creato la Nucleo e da un lato mi sono reso conto che c'è un incredibile interesse in Europa, anche dal punto da investitori finanziari di appoggiare il nucleare, e dall'altra parte si è cominciato a creare un pochino di divario culturale con Hong Kong, con tutte queste anche tensioni, diciamo l'annessione di Hong Kong della Cina non è stata proprio nel massimo del rispetto della libertà individuale, insomma è un po' di tensione si respira a livello internazionale. È cambiata la strategia e mi sono reso conto che l'Europa ha molti più numeri per tornare a essere protagonista e più partecipe del proprio futuro. E questa è stata una bellissima scoperta. Quindi i miei aumenti di capitale sono anche una provocazione per coinvolgere sempre di più anche finanziariamente l'Europa. Ovviamente faccio da ambasciatore anche a livelli governativi sempre di più per poter dare le ali a questa tecnologia che è nata in Europa, è nata addirittura in Italia con Enrico Fermi, che ha la possibilità di incidere sul nostro pianeta positivamente, anche perché no, sull'economia dell'Europa.
E quando prevedete di essere pronti a lanciare o a presentare il vostro primo prototipo? Queste cose ovviamente possono mettere tanto tempo.
Ci mettono tanto tempo, probabilmente io spero che ci metta meno tempo che registrare il mio primo farmaco, anche il biotech è così, ci vogliono 9-10 anni per registrare un nuovo farmaco. Noi abbiamo cominciato già il percorso regolatorio in Francia per accendere il primo reattore nel 2031, quindi in realtà sono pochi anni, sono solo 7 anni, meno di un farmaco. C'è un bel percorso da fare, oggi siamo 630, saremo 1000 entro la fine dell'anno, tante collaborazioni, quindi molte più persone coinvolte sul progetto, un supporto incredibile dell'autorità francese che con la sua industria ci sta supportando, l'industria nazionale ci sta supportando molto, quindi in realtà c'è una bella massa critica per poter raggiungere questo obiettivo con questi tempi. La tecnologia esiste da tempo, noi l'abbiamo messa assieme in una nuova strategia industriale, ma la tecnologia è quella conosciuta e quindi non c'è un gap scientifico da colmare. C'è davvero un gap, un'industria da rilanciare, quindi è fattibile. E poi 20 anni di deployment per dare un contributo forte agli obiettivi del 2050, e poi gli obiettivi del 2050 sono i primi, poi bisogna consolidarli e mantenerli per dopo, e quindi nel nucleare ancora bisogna fare tanto lavoro.
Come abbiamo menzionato, nel 2015 hai quotato Advanced Accelerator Applications a Nasdaq. Pensi di quotare anche Nucleo in futuro? E pensi che il mercato delle quotazioni stia tornando favorevole per questo tipo di attività?
Sì, assolutamente, perché non vogliamo farci comprare. In realtà la quotazione di 3A, quindi dell'azienda farmaceutica, era proprio, aveva questo obiettivo di creare perennità in questa azienda e poter fare uno sviluppo, diciamo, di prodotti che va ben oltre la vita finanziaria e dell'investimento dei soci, no? Assolutamente quello è il percorso anche per Nucleo. Ancora più importante mantenere una public company, quindi sì. Sul quando abbiamo tempo per farlo, troveremo il momento giusto per farlo. Noi siamo pronti all'inizio, nel senso che l'organizzazione dell'azienda è già fatta per essere quotata. Fortunatamente l'esperienza precedente mi ha dato questa organizzazione mentale che ho trasmesso anche all'azienda, e quindi possiamo farlo quando il mercato ce lo richiederà.
Però oltre a Nucleo, con i fondi che ovviamente hai ricavato dalla vendita di 3A, tu e tua moglie Maribel avete lanciato Lift E, se non sbaglio, un fondo per investire in innovazione, educazione sociale, arte, cultura e avere un impatto positivo. Perché era importante per voi aprire questo tipo di fondo e che impatto vorreste che abbia Lift E?
Allora, con mia moglie Maribel abbiamo fatto una fondazione che ha questo obiettivo.
Ah, ok, quindi è la fondazione, scusa, Lift E è un altro.
Però Lift E è invece una holding di investimento finanziario con cui siamo partiti con la Compagnia di San Paolo e la Fondazione Links, che contiene anche il Politecnico di Torino. In realtà gli obiettivi sono un po' simili, no? Creare impatto, solo che ovviamente la Fondazione è un progetto familiare che va attraverso totalmente un'attività no profit, invece Lift E è di nuovo un'avventura imprenditoriale, perché pensiamo che la leva dell'investimento finanziario di chi vuole creare impatto sia importante, e quindi abbiamo coniato un termine che è not only profit, che mostra proprio questa volontà di creare impatto, che è importante. Quindi sono due esperienze. Ovviamente abbiamo investito non solo il Nucleo all'inizio, ma in alcune società, e abbiamo trasferito questa voglia di investire in Lift E in modo un po' più in innovazione, in cose che possono creare impatto attraverso l'innovazione anche questa società.
E l'impatto sembra essere una delle principali motivazioni, no, del tuo percorso, perché comunque dopo la vendita di 3A avresti potuto lasciare tutto, prendere la tua barca a vela e andare a fare il giro del mondo, come insomma sappiamo che è una tua grande passione. Però dove viene la tua motivazione e quanto conta l'impatto per te?
Conta tutto, perché quando, diciamo, si è ottenuto tante soddisfazioni nella vita, è molto giusto pensare agli altri, quindi all'inizio lo si fa in modo magari con meno mezzi e meno esperienza, e dopo si può fare con più esperienza e più mezzi. Allora bisogna mettere quello che si è imparato al servizio degli altri, perché poi alla fine se vogliamo lasciare un segno lo lasceremo più per quello che abbiamo fatto per gli altri che per quello che abbiamo fatto per noi stessi.
Però troviamo anche molto interessante la tua storia, che appunto, come forse avranno tutti capito ascoltandola, anche sembra che il valore economico, il guadagno economico non sia per niente un fattore motivazionale per te. Anzi, secondo te da dove viene questa tua attitudine meno economica? Perché ovviamente tanti, lo diciamo sempre quando raccontiamo le storie, bisogna fare imprenditoria per il motivo giusto, e per alcuni è veramente il guadagno economico ed è quindi importante per loro fare un certo tipo di startup, un certo tipo di percorso, però è importante avere ben chiare le proprie priorità. Quindi ci piace sempre scoprire un po' qual è la vera forza motivazionale dietro una persona. Quindi sì, per chiudere la domanda, ti sei reso conto da subito che i soldi non ti avrebbero dato la motivazione necessaria per andare avanti e fare questo tipo di progetto, che ovviamente è molto più rischioso anche?
Beh, da un lato io ho capito che la ricchezza non è mai abbastanza, quindi tanto vale sentirsi ricco subito. Quindi io mi sentivo ricco già quando mi sono comprato il mio primo motorino, e bisogna essere felice con quello che uno ha e sentirsi ricco. dal punto di vista finanziario. Poi cambiano gli zeri, ma onestamente non deve cambiare la soddisfazione interiore. Il successo economico ti dà più strumenti per poter creare impatto, per poter fare cose più importanti. Quindi cambiano gli obiettivi, però anche obiettivi meno ambiziosi hanno la loro importanza e possono avere impatto su meno persone, ma comunque creare qualcosa di positivo. Quindi e questo secondo me è l'atteggiamento giusto, se dirsi sempre soddisfatti anche per obiettivi che sembrano, diciamo, meno importanti degli altri, ma l'importante è che lo siano per noi stessi e per le persone che abbiamo attorno.
Un'altra caratteristica di tutti i tuoi progetti imprenditoriali, del tuo percorso, è che hai scelto di fare progetti, due delle tue aziende, con un alto livello di rischio e con un orizzonte temporale molto lungo prima di vedere i risultati. Quindi ti volevamo chiedere da dove pensi che venga questa tua attitudine o appetito al rischio, o pensi di avere appetito al rischio, e pensi mai al fallimento, hai paura di fallire in tutte queste tue imprese? Un aspetto su cui ti concentri o ti fermi a pensare?
Non bisogna mai avere paura del fallimento, in questo gli americani sono bravissimi, perché anche un fallimento arricchisce. Invece per noi il fallimento, noi europei abbiamo un'attitudine molto diversa, il fallimento è qualcosa di pesante, insopportabile, uno si suicida se fallisce. No, quindi questo è molto importante. Altrimenti è difficile diventare imprenditori, perché essere imprenditori vuol dire assolutamente inserire il rischio nella propria equazione di vita, e quindi bisogna saperlo gestire senza mal di pancia, con tranquillità. È un po' come se, secondo me la barca vela mi ha insegnato molto: se in barca vedi una tempesta che si avvicina, fai le cose che bisogna fare, tutto lo devi fare sempre mantenendo la calma, perché il panico non aiuta e star male non aiuta. Se posso dare un consiglio è proprio ritrovare questa sicurezza interna, questa tranquillità nell'affrontare qualsiasi cosa nella vita.
Ripensando un po' al tuo percorso imprenditoriale, o nel percorso imprenditoriale in cui sei ancora adesso, in realtà c'è un consiglio, una lezione particolarmente preziosa che hai imparato, che ti senti di condividere a chi si approccia a questo percorso? So che appunto con Lifty anche vedete molti imprenditori in erba. Cos'è la cosa che vorresti dire a tutti su un'attitudine, un modo di fare che forse potrebbe aiutare?
Diciamo, accumulare esperienza. L'esperienza è importante. Non mai sottovalutarla, non avere l'urgenza di voler fare delle cose, diciamo, imprenditoriali a tutti i costi, ma imparare. E da lì anche il fallimento può aiutare, però secondo me è importante trovare dei buoni mentor, imparare anche molto dagli altri, quindi valutare molto questo aspetto qui.
E ti facciamo la nostra ultima domanda con cui concludiamo tutte le nostre interviste: in che modo pensi che la tua italianità abbia contribuito al tuo successo?
Io credo che noi italiani siamo molto creativi, abbiamo un'educazione straordinaria, quindi abbiamo sicuramente una marcia in più potenzialmente nell'essere imprenditori, quindi questa è la parte che mi ha aiutato di più, direi.
Grazie mille Stefano, grazie del tuo tempo, sappiamo che non è la tua cosa preferita, quindi ti ringraziamo doppiamente e speriamo, anzi sappiamo che la tua storia sarà di grande ispirazione per i nostri ascoltatori, e spero appunto che possa essere anche un terreno fertile per veicolare il vostro messaggio sul nucleare anche con tanti giovani italiani che forse non hanno la giusta percezione del progetto. Quindi grazie mille.
Grazie Stefano.
Grazie a voi e a presto.
Per questo episodio abbiamo uno sponsor molto speciale, Clemis Market, il brand di healthy food che ho lanciato con mia sorella, e ho una bellissima notizia da annunciarvi. Da oggi potete trovare due gusti delle nostre barrette energetiche in ben 95 Esselunga in giro per l'Italia, e presto anche su esselunga.com. Potete trovare la lista esatta dei negozi sul nostro sito www.clemismarket.com cliccando su punti vendita, il link lo trovate anche nelle note di questo episodio. Ma volete sapere un fun fact? Il buyer di Esselunga ci ha scoperto proprio ascoltando Made It. Abbiamo davvero una community fantastica. Quindi se state cercando uno snack sano ma allo stesso tempo gustoso, con un'etichetta pulitissima di soli 5 ingredienti naturali, provatele e fatemi sapere cosa ne avete pensato. Grazie mille di averci ascoltato. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast ovunque ci ascoltiate, per non perdere nessuna puntata. Se ci volete dare una mano a crescere, lasciateci 5 stelle su Spotify o scriveteci una recensione su Apple Podcast. Ci mettete davvero pochissimi secondi, ma è un prezioso aiuto per per far scoprire il podcast a nuovi ascoltatori e continuate a condividere Made It con tutte le persone che conoscete.
Ci potete seguire su Instagram @madeit.podcast o su LinkedIn cercando Made It Podcast, dove condividiamo tanti contenuti esclusivi, quindi andateci a seguire. Vogliamo ringraziare Mirko Marcattili, il nostro sound editor, Mattia Cittadino per il suo aiuto nella creazione dei contenuti social e GRS Entertainment per aver composto le nostre musiche.